I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao a tutti ragazzi, siete sintonizzati su Radio Onde Quadre, la web radio del Politecnico di Torino. Questa che state ascoltando è Route 66, oggi in particolare ci fermeremo nello stato del Tennessee. Buon ascolto.
Eccoci di nuovo in studio. Ora vi do un'anteprima di quello che ascolterete in questa puntata sul Tennessee. Come già accennato la scorsa volta, anche se il programma si chiama Route 66, adesso per queste due puntate abbiamo deciso di fare questa deviazione e di scoprire questi stati del sud che sono stati, come dire, fondamentali per quanto riguarda lo scenario musicale e anche letterario. Appunto per questo oggi vi faremo ascoltare ben 12 tracce perché non siamo riusciti a scegliere, non siamo riusciti a scartare nessuno di questi perché o sono inerenti ai libri di cui vi parleremo oppure sono delle pietre miliari per quel che riguarda il genere musicale che si è diffuso nel Tennessee, a partire dal blues di Memphis, al country di Bristol oppure a un nuovo genere che si è sviluppato a Nashville. Bene, adesso il primo pezzo è di un certo Johnny Cash, famosissimo per i quartieri di Memphis, e questo brano di cui vogliamo portarvi a conoscenza è stato registrato live alla prigione, una prigione della California, la Folsom Prison, nel 1968. Quindi vi introduciamo questo primo brano del live anche ascoltando le prime parole che lui disse come presentazione di se stesso. Quindi Johnny Cash, Folsom Prison Blues.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well,
Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Rieccoci in studio, ragazzi. Questo era Johnny Cash con Folsom Prison Blues del 1968, Puntillapi, come abbiamo detto, registrato proprio nella prigione di Folsom. E niente, io volevo ricordarvi i nostri contatti. Al solito potete trovarci, ascoltare i podcast oppure ascoltare direttamente la radio, appunto sul sito ondequadre.polito.it. Oppure, se volete, potete scriverci alla nostra pagina Facebook della nostra trasmissione, appunto Route66_onair. E vi volevo anche inoltre ricordare che quando andiamo in onda, ovviamente, noi andiamo in onda in diretta, diciamo il mercoledì dalle 19 alle 20, oppure la settimana successiva, quindi il lunedì dopo, in replica, dalle 13 alle 14. A questo punto direi di addentrarci nel vivo della trasmissione. Che dici, Carlo, dopo aver ricordato i contatti, che è la cosa che facciamo sempre? Quindi Carlo oggi ci ha portato un libro molto, molto famoso. E quindi niente, ti lascio la parola, così magari lo introduci tu con parole.
Grazie.
Tue, prego.
Allora sì, il libro è la biografia di Elvis, L'ultimo treno per Memphis, che sarebbe la prima parte, poi
esatto.
Scritta da Peter Garalnik, che nato nel 1943 è un critico musicale statunitense considerato tra i principali scrittori di musica popolare americana. Ha scritto tantissimi articoli pubblicati su famose riviste come ad esempio Living Blues o Rolling Stone. Ha scritto altre biografie raccolte poi in due libri, il primo che è del 71, che si intitola Feel Like Going Home, e poi un altro nel 79, dove integrò le vecchie biografie con altre nuove di artisti blues poco conosciuti, che si intitola Lost Away, come detto del 79. Opera più famosa è appunto,
ovviamente,
questo di cui vi parleremo tra pochissimo, L'ultimo treno per Memphis, che è la biografia di Elvis. E adesso vi facciamo ascoltare il primo brano che venne registrato e che rese Elvis famoso. That's Alright, Mama.
Well, that's alright, Mama. That's alright for you. That's all right, Mama, just any way you do. That's all right, that's all right. That's all right, Mama, any way you do. Well, Mama, she done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right, that's all right. It's all right, Mama, anyway do.
Con That's Alright Mama, un brano del 1953. Allora, Elvis non è originario del Tennessee, ma si trasferisce in età adolescenziale con la famiglia proprio a Memphis, e lui aveva questa passione per la musica e cercava, anche se era molto molto timido, con i suoi amici riusciva un po' a sciogliersi, come dire, e iniziava a suonare e intratteneva un po' così la compagnia. Nel 1953 si decide ad andare nello studio di registrazione di Sam Phillips, che poi scopriremo costituì una delle etichette più famose di Memphis e dalla quale passarono i più grandi artisti. Infatti quelli che ci ascolteremo oggi sono bene o male tutti passati dalla Sun Records. E niente, nel 1953 Elvis si presenta da questo Sam, però come dire, si capiva che c'era del potenziale, se possiamo parlare in questi termini. Era molto bravo, sapeva cantare, però mancava sempre un qualcosa, non riusciva a essere al 100% immerso in quello che faceva e a trasmettere tutte le emozioni del caso. Quindi niente, provò e riprovò numerosissime canzoni, questo Sam non fu particolarmente convinto, lui andò a casa e per un po' non se ne fece niente di queste registrazioni. Poi un giorno un certo Scotti cercava un cantante con cui mettersi insieme e registrare qualcosa e Sam gli consigliò Elvis. Quindi siamo nel 1953, Elvis conosce Scotti e un altro musicista, Bill, i quali fecero un'audizione. Questa audizione, come la prima, non andò benissimo, però alla fine, dopo varie pause, dopo, non so, sono stati in quello studio di registrazione delle ore, alla fine per caso Elvis si mise a cantare un pezzo, That's Alright, un vecchio pezzo di Arthur, detto Big Boy, Crudup, e da lì, non so, iniziarono un po' a divertirsi, a suonare, a giocherellare, non era una cosa presa troppo seriamente. Questa cosa colpì Sam e alla fine venne fuori la canzone appena citata, appena ascoltata. Adesso ci ascoltiamo il secondo brano di questo disco, Blue Moon of Kentucky. Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back, my baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say, blue moon, I can't forget to keep on shining. Shine on my mess, go on and let me blue. Elvis Presley con Blue Moon of Kentucky, brano sempre del 1953. Tra l'altro questa traccia qui nel 1946 era diventata una hit grazie a Bill Monroe. Venne poi ripresa appunto da Elvis Presley e Scotty e Billy, due musicisti che lo seguirono. Questo brano, come precedente, è nato un po' per caso, di nuovo lì che cercavano questa traccia da inserire nel lato B del disco. In un momento di pausa, così tanto per ridere, Scotty si inizia a strimpellare qualcosa alla chitarra, viene fuori che stanno suonando Blue Moon of Kentucky e questo diciamo conclude il disco. Una cosa, curiosità, che per la prima volta Sam Phillies fece uso del slapback, una sorta di, come dire, eco artigianale che rese l'incisione, oltre che interessante come già è, ancora più emozionante. Quindi niente, questi due aneddoti che vi ho raccontato sono citati nel libro L'ultimo treno per Memphis di Peter Garalnik, e niente, racconta questa prima parte, racconta di dei suoi primi, come dire, da quando giunge a Memphis fino a quando viene convocato per andare in guerra. Adesso, Giuliano, vuoi dire due
sì,
cose anche tu?
Sì, adesso ci ascoltiamo il prossimo brano. Siamo sempre negli anni 50, precisamente nel 1950. È un brano registrato sempre da Sam Phillips prima di fondare la Sun Records. Stiamo parlando infatti di John Hill Lewis con Boogie in the Park. Era Boogie in the Park, brano del 1950 di Joe Louis, questo musicista nato a Little Hill nel Tennessee, è morto tra l'altro giovanissimo all'età di 35 anni ho letto un'infezione dovuta al tetano. E niente, la sua carriera di musicista va dal 1940 fino alla fine degli anni 50 e ve l'abbiamo messo oltre perché sì, è nativo del Tennessee, esatto.
Anche perché possiamo dire ha dato il via a quella che è stata la distorsione nella chitarra elettrica, questo lavoro sulla chitarra elettrica che poi si può anche considerare un po' come l'antenato del heavy metal.
E certo.
Nulla, questa era una curiosità su quest'autore.
Niente, quindi continuando il nostro discorso musicale, parlando del Tennessee, non possiamo ovviamente parlare del cosiddetto genere Memphis Blues, che ovviamente è un tipo di blues che nacque appunto nella parte sud degli Stati Uniti d'America, possiamo dire, quindi stiamo parlando degli anni 10, 20, 30, Praticamente, come ben sappiamo, questo tipo di genere, diciamo, ha di base uno stato d'animo particolarmente, possiamo dire, depresso, no? Appunto blues. E tra i padri fondatori, ovviamente, tra gli artisti che fanno parte principalmente di questo genere, ovviamente abbiamo Vusi Handy, che è considerato il padre del blues, ovviamente. Niente, invece c'è una curiosità particolare che dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi negli anni 50, praticamente quando alcuni afroamericani, cioè ci fu una specie di migrazione di un gruppo di afroamericani che lasciarono il delta del Mississippi per andare a colonizzare le città, come si dice, no? E quindi praticamente ci fu un arrivo di tutti questi ragazzi
quest'area sud.
Esattamente. E qui praticamente attraverso anche questa influenza, quindi di questi afroamericani, ci fu un'esplosione di questo genere musicale, e quindi ebbero successo, si suonarono molto artisti come Howlin' Wolf, Willie Nix e B.B. King, che, come abbiamo visto, si appoggiarono particolarmente anche, cioè diciamo di come si dice, di sottofondo abbiamo sempre la Sun Records che ha fatto la storia, appunto, possiamo dire, delle registrazioni, no, in questo periodo. Quindi adesso appunto ci ascoltiamo un pezzo di Howlin' Wolf del 1951 che si intitola How Many More Years. Eccoci in studio, ragazzi, questo era Howlin' Wolf con How Many More Years, sempre un pezzo che appunto è stato registrato nel 1951. E come appunto accennavo prima, Howlin' Wolf, appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale, si sviluppò questa scena a Memphis di tutti questi afroamericani, e lui diventò molto presto molto famoso, diventò in città grazie anche
uno dei massimi esponenti del genere blues.
Sì, esattamente. E diciamo, lui ebbe successo molto presto, appunto, sia anche con questa canzone. E niente, a questo punto io direi che possiamo passare al secondo libro.
Sì, passiamo a Sattri di Cormac McCarthy, libro del 1979, che però in Italia è uscito solo nell'ottobre del 2009. Allora, Cormac McCarthy nasce nel 1933, attualmente vive a El Paso in Texas, e tra i suoi romanzi possiamo ricordare Il buio fuori, Non è un paese per vecchi, che tra l'altro è stato poi tradotto in film, vincitore di 4 premi Oscar, e La strada, libro che gli conferì, oppure anzi gli diede, gli fece vincere il premio Pulitzer. Oggi ho problemi a parlare,
non è vero,
ma non importa. Quindi scrittore, drammaturgo, sceneggiatore statunitense, famosissimo. Si trasferisce, diciamo, è cresciuto in Tennessee, dove la famiglia si trasferì nel 1937, particolarmente a Knoxville, cittadina protagonista del libro di Sartre. Adesso ci ascoltiamo un brano di Willie Nicks, Try Me One More Time, e poi dopo vi parlo meglio di questo libro.
From the ground. Every time I see her, make my love come down.
Try Me One More Time, brano del 1951. Ora ritorniamo al libro Sartre di Cormac McCarthy, di cui ancora non vi ho detto proprio nulla. Allora, l'azione si svolge nel 1951 a Knoxville, nel Tennessee, come detto, cittadina in cui è cresciuto l'autore, lungo l'omonimo fiume che attraversa la città. Praticamente il narratore segue questo Sartre nelle varie vicende che lo coinvolgono, e il romanzo ha una struttura frammentata con molti flashback relativi alla famiglia, alla vita precedente, a quello che gli è successo prima. E tra l'altro è stato paragonato all'Ulisse di James Joyce, addirittura
per ragioni non ben
note. No, però evidentemente è un ottimo romanzo. Inoltre il New York Times lo ha definito una versione dannata delle avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain, libro che vi abbiamo citato qualche puntata fa. Quindi il brano inizia con questo protagonista che vede, che osserva la polizia mentre recupera il corpo di un suicida nelle acque del fiume Tennessee. Poi passa lui che si trova su questa sua casa galleggiante, come se, diciamo, che quello che traspare da questa descrizione, tra l'altro un libro molto 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 descrittivo, i dialoghi sono abbastanza brevi, questo disgusto da parte del protagonista di una vita, di questi falsi privilegi, e quindi si stabilisce sulle rive di questo fiume in una catapecchia che marcia, che fa schifo.
Disgustoso proprio, sì, infatti.
Per vivere un'esistenza molto più semplice e anche poi comunque sporca e ricca, ricca, ricca di alcol. In questo romanzo incontriamo vari personaggi, da delinquenti, da delle donne, la sua famiglia, i mercanti, altri pescatori, perché tra l'altro non ve l'ho detto, il protagonista è un pescatore. Comunque tutta una serie di personaggi che si trovano sul cammino di questo Sattri. Adesso mi interrompo.
Sì. Adesso niente, io introdurrei semplicemente il brano successivo, appunto ci ascoltiamo un pezzo di James Cotton, che è appunto Cotton Crop Blues.
Ain't gonna raise no more cotton. I'll tell you the reason why I said so. Gonna raise no more cotton. Tell you the reason why I said so. Well, then you don't get nothing for your cotton, and your seed's so doggone low. Well, like raising a good cotton crop. Just like a lucky man should die. Well, like raising a good cotton crop. Just like a lucky man should die. Wait all the summer to make your cotton. Fall coming still ain't no price. What now?
E rieccoci in studio, ragazzi. Questo era James Cotton con Cotton Crop Blues, un brano del 1954. Praticamente diciamo che James Cotton in realtà all'inizio della sua carriera fu un batterista, però in realtà poi appunto divenne famoso come armonicista. Infatti lui iniziò la sua carriera appunto suonando l'armonica con Howlin' Wolf. E niente, poi diciamo negli anni 50, nel 53, iniziò appunto a registrare sempre a Memphis, alla ultra citata oggi il Sun Records. E invece questo pezzo del 1954, che è comunque uno dei suoi brani più importanti. Adesso Carlo voleva finire il suo intervento sul libro.
Concludere brevemente di... questo romanzo Satri. Niente, prima vi ho detto di questa scelta del protagonista di emarginarsi, di chiamarsi fuori da un certo tipo di vita, però i flashback presenti nel libro ci introducono, ci raccontano di una storia passata che era un po' diversa, ovvero lui era sposato, aveva un figlio e aveva una moglie, la sua famiglia era benestante, una ricca famiglia del Tennessee, che poi lui, come detto, decide di abbandonare, rifiuta questa vita agiata e niente, si ritrova sulle rive del fiume Tennessee a vivere tutt'altra vita. Il libro ci fa uno spaccato dell'America brutale dei primi anni 50, quindi ci racconta di un mondo segnato dalla miseria, dall'alcol, dalla violenza, quello che è successo nel secondo dopoguerra a Tennessee precisamente. E adesso ci ascoltiamo un brano di B.B. King, un brano del 1956, You Upset Me, Baby.
Upsets me, baby. Yes, you upsets me, baby. Yes, I'm telling you, people, she's something fine that you really ought to see. Well, she's not too tall, complexion is fair. Man, she knocks me out the way she wears her hair. You upsets me, baby. Yes. You upsets me, baby. Like being hit by a falling tree. Woman, woman, what you do to me? Well, I've tried to describe her. It's hard to start. I better stop now because I got a weak heart. You upsets me. Well, you upsets me, baby. Hit by a falling tree. Woman, what you do to me? Upsets me, baby. Yes, you upsets me, baby. Well, like being hit by a falling tree. Woman, what you do to me?
Rieccoci in studio, ragazzi. Questo era B.B. King con You Upset Me, Baby. Tu mi sconvolgi, piccola. Del 1956?
Sì.
Oh, e ovviamente di B.B. King potremmo dire tantissime cose. Come sappiamo è uno dei re blues viventi. Cioè, comunque sì, appunto, ancora viventi, quindi suonante, possiamo dire, no? E ovviamente, appunto, ha vinto 14 volte il Grammy. Ha una carriera alle spalle importantissima e da tutti riconosciuto anche dalla rivista Rolling Stones. È stato classificato, possiamo dire, come il sesto chitarrista più bravo di tutti i tempi. Quindi, diciamo, noi ci inchiniamo, diciamo, davanti a questa figura. Lui è, diciamo, ha una bellissima Gibson Custom che anche gli ha dato un nome che appunto tutti conosciamo, che si chiama Lucille. Poi, come sappiamo, nella tastiera, nelle ultime chitarre ha anche scritto il suo nome B.B. King, e mentre suona tutti quanti siamo là contenti comunque. E come sappiamo il suo suono è caratterizzato da, diciamo, da suoni caldi ed eleganti, e molto, probabilmente per questo, diciamo, è un tratto distintivo che lo contraddistingue. Ma come mai ne parliamo proprio oggi che siamo fermi nel Tennessee? Perché come sappiamo lui diciamo, fece ovviamente vari spostamenti durante la sua carriera, e precisamente nel 1946 si trasferì a Memphis, dove appunto, diciamo, continuò a suonare anche con l'aiuto del cugino, eccetera eccetera. E praticamente da dove viene il nome B.B. King? Lui, come sappiamo, anzi non tutti forse sanno, che a un certo punto iniziò a trasmettere a una radio di Memphis, no? Che si chiama appunto WDEA, come appunto trasmetteva la sua musica e faceva appunto, diciamo, il DJ. A questo punto, diciamo, tra le varie trasmissioni che c'erano, diciamo, che passava all'epoca, lui praticamente diciamo passava principalmente, anzi esclusivamente, musica nera, una cosa che, diciamo, negli anni 50 era forse unica, più che rara, possiamo dire. Praticamente, comunque, nelle varie registrazioni, diciamo, gli vennero dati vari soprannomi, tra cui alla fine The Blues Boy from Beatles Street, che venne abbreviato Blues Boy, e poi alla fine BB. Quindi
non ce l'abbiamo fatta ad avere BB King.
BB King, comunque, diciamo, in realtà questi nomi sono sempre, diciamo, la storia dei nomi è sempre abbastanza azzardata, però sì.
Adesso,
niente, direi di passare.
Adesso passiamo a Bristol, ci trasferiamo, cambiamo città e ci ascoltiamo un pezzo di Jimmy Rogers, The Soldier's Sweetheart.
Once I had a sweetheart, a sweetheart brave and true. His hair was dark and curly, his loving eyes were blue. He told me that he loved me, and he often proved it so. And he often come to see me when the evening sun was low. But they took him away to this awful German war, and when he come to say goodbye, my heart did overflow. He says goodbye, little darling, to France I must go. He takes the golden finger ring and he placed it on my hand. Said, remember me, little darling, when I'm in no man's land. He promised he would write to me, that promise he's kept true. And when I read this letter from him, I pray the war is through. The second letter I got from him, the war was just ahead. The third one wrote by his captain, our darling Bill was dead. I'll keep all of his letters, I'll keep his gold ring too, and I'll always live a single life for the soul who was so true.
Jimmy Rogers con un brano del 1927, The Soldier's Sweetheart. Allora, possiamo considerarlo come la superstar della musica country, tant'è che contribuì al suo sviluppo e poi in particolare anche alla musica country folks. Lui, insieme alla Carter Family, di cui oggi volevamo assolutamente mettere un pezzo ma non ce l'abbiamo fatta, diciamo che diedero il via a... però ecco, Andrea mi dice che sotto nella base possiamo,
in sottofondo
abbiamo i Carter,
ci accontentiamo della base, però meglio di niente, dai.
Niente, loro, questi due personaggi, che poi la Carter Family è un gruppo, diedero vita al genere country. Quindi siamo a Bristol, siamo nei primi anni del Novecento e ascoltiamo finalmente questo genere qui, che in America spopola. Comunque ogni stato un po' di country c'è sempre, questo è un dato di fatto, non possiamo dire che non sia così. E nei suoi testi la gente comune poteva rispecchiarsi parecchio, infatti sono presenti temi come le donne, il divertimento, il whisky, omicidi, povertà, temi che poi verranno sviluppati anche da altri musicisti come Hank Williams, Willie Nelson, Johnny Cash e via dicendo. Questi nomignoli, nulla di... nulla.
Di pazzesco.
Adesso ti passo la parola.
Sì, no, infatti stavo dicendo che adesso ci spostiamo comunque da Memphis, andiamo a Nashville.
E siamo a Bristol,
scusami, nel senso, siamo andati prima a Memphis, ci siamo spostati a Bristol, ci spostiamo di nuovo a Nashville, che è appunto un'altra città del Tennessee molto famosa, dove nel 1958 venne registrata questa, possiamo dire, canzone popolare di, appunto, di Don Gibson, che si intitola How Lonesome Me.
Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none. I can't get over how she set me free. Oh, lonesome me. A bad mistake I'm making by just hanging around. I know that I should have some fun and paint the town. A lovesick fool that's blind and just can't see. Oh, lonesome me. I bet she's not like me. She's out fancy free, flirting with the boys with all her charms. But I still love her so. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything from A to Z. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything from A to Z.
Ben ritrovati, questo era Don Gibson con How Lonesome Me, brano del 1958. Con questo genere ci siamo spostati a Nashville. Tra l'altro abbiamo iniziato questa puntata con una biografia su Elvis e ci siamo poi lasciati andare, solo musica, oggi solo musica, va bene.
Quindi ci sta, Nashville... siamo in radio d'altronde, dobbiamo
sì,
fare.
Sì, sì, non me ne vogliano,
pendi,
i cari,
giusto?
Lettori, però va. Nashville, soprannominata la città della musica perché è la sede del Grand Ole Opry, un famoso programma radiofonico di musica country. Infatti Il Nashville Sound, nato intorno agli anni 50, si può considerare un po' come un sottogenere della musica country americana. Adesso di nuovo continuo a ripetere le stesse parole, a impappinarmi, ma non è un problema. E nulla, inoltre a Nashville ha sede una delle più grandi aziende produttrici di chitarre e bassi elettrici, quindi la Gibson, che prima hai citato, la chitarra di B.B. King. È stata definita l'Atene del sud-est degli Stati Uniti per i suoi numerosi istituti scolastici e per l'architettura classica di molti suoi edifici. Nel 1876, nel centenario della dichiarazione di indipendenza, in uno dei suoi parchi fu eretta una copia del Partenone. Voilà, due notizie sulla città di Nashville e siamo a posto. Adesso passiamo di nuovo a qualche nozione di musica.
Qualche nozione precisa, sì. Ragazzi, qua siamo in ingegneria, quindi anche d'architettura, no? Scusami, non ti offendo. Niente, comunque a questo punto parliamo di un altro gruppo che nacque a Memphis, quindi praticamente stiamo girando in continuazione in queste città. Nel 1971 in realtà la loro carriera non durò tantissimo, stiamo parlando dei Big Star. E praticamente loro nacquero nel 71 e praticamente fu un gruppo che si ispirò parecchio ai Beatles, tra l'altro, e con loro, diciamo, il loro primo album ebbe un ottimo successo dal punto di vista della critica, però uno scarsissimo successo commerciale. A questo punto, infatti, il gruppo, dopo qualche anno dopo, nel 75, si sciolse, perché praticamente sia il bassista che il batterista, insomma, quando un gruppo si scioglie non c'è molto da spiegare, si sciolsero e basta. Niente, quindi a questo punto ci ascoltiamo un pezzo del 1972, In the Street, dei Big Star.
Big Star con In the Street. Allora, la puntata è ormai giunta al termine.
No.
Sì, purtroppo. Oggi abbiamo fatto un po' il giro del Tennessee, passando per le tre città più conosciute: Memphis, Nashville, Bristol. Sì, che a noi è fatto comodo, molto comodo parlare di queste tre. Carrellata musicale infinita. E niente, 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 ricordiamo i contatti.
Sì.
Se volete potete scriverci o ascoltare i podcast sulla pagina di Facebook, che sarebbe Route66_onair, oppure direttamente dal sito del Politecnico ondequadre.polito.it. Ci potete vedere, oddio vedere no mai, ma sentire in diretta il mercoledì dalle 7 alle 8 oppure in replica il lunedì dall'1 alle 2. E ti passo subito la parola.
Niente, speriamo che oggi abbiamo scattato qualche fotografia durante il live, magari potremmo aggiornare la nostra pagina sul sito di Onde Quadre con
queste voci,
così ci potete anche vedere da qualche punto di vista, diciamo. Sì, esatto, forse Andrea ci insulta nel frattempo, però il senso è quello.
Dobbiamo riempire 2 minuti, quindi qualche cavolata.
Qualche cosa si deve dire. Comunque, ecco, facciamo un sorriso per la stampa. Ecco, qua c'è un'altra foto mentre siamo imbarazzati, comunque. Niente, diciamo, per concludere, diciamo, questa puntata, avevamo pensato di salutarvi sempre con Johnny Cash, con un'altra canzone che si chiama Jackson. Johnny Cash, vi ricordo, è il primo, no? L'abbiamo ascoltato per primo, adesso,
sì.
Oggi con At Folsom Prison. E invece Jackson è una canzone, diciamo, una delle sue canzoni più importanti, che racconta appunto di una coppia sposata che pensa appunto che il, tra virgolette, il fuoco stia uscendo dalla loro relazione, e quindi loro cercano in qualche modo di risolvere questo problema, e quindi narra il desiderio di recarsi in una città di nome Jackson. Cosa c'entra? Quindi Jackson è una città probabilmente nel Mississippi o appunto nel Tennessee. Quindi
sì, non si sa bene quale
di vista,
noi, però noi vabbè. Ci siamo. Poi vabbè, Johnny Cash comunque ha bazzicato parecchio a Memphis negli anni 50 e 60, quindi è doveroso citarlo. Tra l'altro questo brano è importantissimo perché duetta con una certa June Carter,
mm-hmm.
E infatti noi sentiremo live direttamente dal carcere della California, quello di cui abbiamo già sentito la prima traccia, Folsom Prison Blues. Folsom Prison, vi stavo citando il titolo della prima traccia, adesso ce la posso fare. Tra l'altro questo pezzo, che è senza dubbio il più celebre, vinse anche un Grammy Award nel 1968.
Esatto, quindi massimo rispetto anche da questo punto di vista. Niente, direi che il tempo a nostra disposizione è finito, purtroppo dobbiamo lasciarvi, ci dispiace tanto, ci rivediamo la settimana prossima. Mi raccomando, ascoltate non solo Route 66, che è un'ottima trasmissione, bazzicate anche sul sito del Politecnico, che ci sono anche tante trasmissioni molto
carine.
Molto carine, dai. Sì. Ovviamente, vabbè, non vogliamo fare pubblicità alle altre, però, insomma, ascoltate la radio, ragazzi, che è sempre importante. Quindi, niente, da Giuliano, Carola e Andrea, un salutone, ci ascoltiamo Jackson di Johnny Cash.
Del 1968.
Alla prossima, allora.
Ciao,
ciao,
ragazzi.
Sure look
you.
Nice.
Thank you. I'm glad to be back in Folsom.
Boy, I like to. I like to watch you talk.
I'm talking with my mouth. This way
all
up
right,
here.
We got married in a fever. People gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, turn loose of my coat. I'm going to Jackson.
Yeah.
big talking